Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata, la diplomazia del narcisista. Donald Trump presenta il suo Board of Peace e dichiara la fine dell'ordine politico-giuridico degli ultimi 80 anni. Un suprematista bianco alla White House, da Minneapolis a Davos, il razzismo di Trump emerge con forza dai suoi discorsi. Presunzione di legittima difesa per i poliziotti. Il Parlamento francese esamina una legge che costruirà le basi giuridiche di un regime derogatorio per i gendarmi. È il momento di disconnettersi? Dopo l'Australia, anche il Regno Unito si parla di introdurre un divieto dei social media per i minori di 16 anni. World Music, Joseph Kamaru, il musicista keniota che non ha taciuto davanti ai potenti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Dopo tante anticipazioni, oggi al World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha presentato il suo Board of Peace. Il presidente statunitense ha firmato la carta fondatrice del board, che nasce nel contesto del piano di pace per Gaza, ma che ha mire ben più ampie. Alla cerimonia di firma erano presenti anche i 20 rappresentanti dei paesi che hanno aderito, tra i quali il premier ungherese Orban, il leader argentino Milei, ma hanno aderito anche la Russia di Putin e Israele di Benjamin Netanyahu. I due non erano però presenti per paura di essere arrestati, dato che entrambi sono ricercati per crimini di guerra. Altri paesi che ne fanno parte sono ad esempio l'Arabia Saudita, il Pakistan, la Giordania, la Bulgaria, la Turchia e il Marocco. Nessuno dei paesi europei, a parte appunto Ungheria e Bulgaria, ne fanno parte. La sensazione però, a partire dal logo che scimmiotta in oro quello dell'ONU, ma in cui al posto del planisfero c'è solo l'America del Nord, è che l'obiettivo di Trump sia quello di creare un ONU alternativo in cui lui però decide tutto. Noi ne abbiamo parlato con Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano e autore del libro Il suicidio della pace.
Direi che da questo punto di vista c'è una coerenza nel disegno politico, quasi culturale di Donald Trump. Donald Trump sta demolendo, o per meglio dire, sta dichiarando la fine del sistema internazionale dell'ordine politico-giuridico degli ultimi 80 anni, che si è andato costituendo tra il 1945 e il 1950. Non è naturalmente solo responsabilità di Donald Trump, questo ordine politico-giuridico era già in grave crisi, ma a differenza dei precedenti Trump ne ha dichiarato l'esaurimento, e quello che sta facendo con il Board of Peace dà l'impressione proprio di essere un progetto quasi di sostituzione istituzionale. Quindi non soltanto Trump dichiara esaurite le istituzioni degli ultimi 80 anni, ma si preoccupa già di costruire una sorta di architettura alternativa, che è un'architettura obiettivamente insostenibile per come è stata concepita in questi giorni. Ma al di là dell'inconcepibilità di questo progetto specifico, c'è il disegno complessivo, che è un disegno di sostituzione.
Tra l'altro un'architettura in cui lui è sostanzialmente sovrano, decide chi entra, chi esce, un'impostazione opposta a quella democratica, possiamo dire, delle Nazioni Unite.
Per quanto dobbiamo ricordare che anche su questo Donald Trump fa la caricatura del modo in cui il mondo ha funzionato negli ultimi anni, perché gli Stati Uniti hanno governato fondamentalmente il mondo dal punto di vista politico, dal punto di vista militare negli ultimi decenni, e in modo particolare lo hanno governato quasi con brutalità negli ultimi 2 o 3 anni, anche prima di Donald Trump. Non dimentichiamoci che gli Stati Uniti hanno gestito la questione di Gaza in modo totalmente unilaterale, stanno gestendo in modo totalmente unilaterale la questione ucraina. Quindi quella che vediamo, questa specie di grottesco Border Peace, è una specie di sintesi, di riassunto grottesco di una risistemazione del mondo che peraltro era già in atto da diversi anni.
Guardando chi ne fa parte, ci sono due cose che saltano all'occhio. Da un lato non ci sono sostanzialmente governi democratici, e dall'altro però non sono paesi con una forza né economica né diplomatica così evidente, no? Cioè, quindi mi chiedo, ma ha una, effettivamente poi nei fatti ha la forza che Trump vorrebbe che avesse?
Ma sicuramente no, si sono sfilati quasi tutti, in realtà non si sono sfilate soltanto le democrazie, come giustamente ricordava lei, e ci sono democrazie che sono sul punto di entrare, per esempio il Canada, ma al di là di questo è chiaro che l'organismo nasce squilibrato. Credo che in realtà Donald Trump, pur nel suo irrealismo, non si potesse immaginare qualche cosa di molto diverso. Ecco, l'altro elemento che collide clamorosamente con l'ordinamento esistente, anche con quello delle Nazioni Unite, è il fatto che anche nei suoi inviti puramente discrezionali Donald Trump non si è minimamente preoccupato delle pronunce o delle o comunque dei procedimenti in corso della Corte Penale Internazionale, della giustizia internazionale. Quindi c'è proprio una indifferenza assoluta, ostentata nei confronti di tutte le norme del diritto internazionale, del diritto internazionale umanitario e anche della giustizia penale internazionale.
Secondo lei questo è un progetto che col lungo andare poi ci sarà la corsa a farne parte, oppure è talmente assurdo che resterà quello che è?
Allora io su questo sarei un po' cauto. Non trasformiamo anche il Board of Peace di Trump in un momento di autocelebrazione delle democrazie liberali, in modo particolare di quelle europee. Non dimentichiamoci che l'Europa che oggi chiama al rispetto del diritto internazionale è la stessa Europa che ha tollerato Gaza, è la stessa Europa che non ha avuto neanche il coraggio di sospendere il trattato di associazione con Israele durante il massacro di Gaza. Quindi gli europei, i paesi europei dovrebbero farsi anche qualche esame di coscienza. Ecco, non dimentichiamoci, a proposito di violazioni del diritto internazionale, che i paesi europei e il Canada hanno approvato in modo indecoroso l'aggressione israeliana e americana all'Iran del giugno del 2025. Quindi ecco, queste mosse sono mosse che anche dal punto di vista della propria credibilità e della propria legittimità poi si pagano, perché in questo momento l'Europa purtroppo non è credibile. Non è credibile perché si è resa non credibile negli ultimi anni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Un bambino di 5 anni sarebbe stato arrestato dagli agenti dell'immigrazione dall'ICE alla periferia di Minneapolis mentre tornava a casa da scuola ed è stato portato insieme al padre in un centro di detenzione in Texas. Lo riporta questo il Washington Post. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato usato come esca per fermare il padre. Questa è l'ultima notizia che arriva da Minneapolis, Minnesota, dove c'è una situazione ormai gravissima legata all'operato dell'ICE. Quanto succede in questi giorni, in queste settimane nel Minnesota, partendo da qui, arrivando fino al discorso a Davos di Trump tra ieri e oggi, quello che emerge dalla presidenza trumpiana è un razzismo chiaro e sbandierato. Sentiamo Roberto Festa.
Ci sono due fatti apparentemente scollegati, che però forse così scollegati non sono. Uno si riferisce a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, l'altro invece emerge con forza da ciò che Donald Trump ha detto nel suo discorso al World Economic Forum di Davos. Allora, iniziamo dagli Stati Uniti. Un whistleblower, cioè una persona interna all'ICE, che però non ne condivide le strategie ultimamente, ha fornito ad Associated Press un memo, un rapporto firmato dal direttore a interim dell'agenzia, Todd Lyons, lo scorso 15 maggio. Allora, in questo rapporto si autorizzano gli agenti dell'ICE, quindi gli agenti dell'immigrazione, a entrare nelle case delle persone senza mandato firmato da un giudice. Basta un ordine amministrativo emesso dall'amministrazione che rilevi che un certo individuo deve essere rimosso dagli Stati Uniti e quindi gli agenti possono entrare nelle case. Il rapporto contraddice però una serie di sentenze della Corte Suprema che ha stabilito più volte che un agente di polizia non può entrare in un'abitazione privata senza l'autorizzazione di un tribunale. Il rapporto contraddice anche quello che da decenni le amministrazioni americane hanno fatto e contraddice anche quello che da decenni i gruppi pro-immigrazione consigliano ai migranti non in regola, cioè non aprite agli agenti, non fateli entrare in casa a meno che non esibiscano un mandato firmato da un giudice. Sembra che questa nuova e più aggressiva regola, che verrà sicuramente impugnata dai gruppi per i diritti, sia insegnata soprattutto ai nuovi agenti dell'ICE, alle reclute quindi, e susciti invece diverse resistenze tra i vecchi agenti che erano abituati a rispettare la politica ufficiale che appunto richiede il passaggio attraverso un tribunale. Associated Press comunque ha potuto assistere ad almeno uno di questi interventi nelle abitazioni senza mandato, ai danni in particolare di un immigrato liberiano senza visto regolare di Minneapolis che è stato arrestato lo scorso 11 gennaio. I raid degli agenti colpiscono ovviamente in particolare le comunità di migranti, quelle persone provenienti, diciamo, dai paesi che Trump ha definito shithole countries, cioè sostanzialmente paesi di merda, che sono poi appunto quelli africani, quelli dove la gente non corrisponde al suo ideale bianco e cristiano. E qui passiamo al secondo elemento della storia, il discorso di Trump a Davos. Allora, a parte tutta la questione Groenlandia, la cosa interessante di quel discorso è stato il continuo riferimento di Trump al suo essere bianco e, in quanto bianco, portatore di standard di civilizzazione che devono essere imposti al resto del mondo. Il presidente ha precisato, per esempio, che sua madre era 100% scozzese, suo padre 100% tedesco, quindi bianchi. Ha detto che le città europee sono irriconoscibili, che gli europei, accogliendo i migranti, le stanno distruggendo. Trump ha parlato dei somali, che ormai sono il suo pallino fisso, spiegando che lui è rimasto sorpreso da un fatto, cioè che questi somali abbiano messo in piedi, in Minnesota, una truffa, lui dice, da 19 miliardi, ai danni dei servizi sociali. Cioè, lui sarebbe rimasto sorpreso perché ha sempre pensato che questa gente che viene dalla Somalia, i somali, abbiano un basso IQ, cioè un basso quoziente intellettuale, e invece ha detto ce l'hanno abbastanza alto da mettere in piedi una truffa. Dopo aver attaccato Ilhan Omar, la deputata di origini somale, che lui più volte ha definito schifosa e disgustosa, Trump ha cercato di stabilire un ponte relazionale, diciamo, con gli uomini d'affari europei bianchi che lo ascoltavano a Davos, spiegando che l'Occidente è diventato grande non grazie ai dazi, ma grazie alla comune cultura bianca e occidentale. Si è trattato di un discorso impressionante, costellato di continui richiami proprio al suprematismo bianco da parte di un presidente che in campagna elettorale, va ricordato, disse che c'è gente con geni molto cattivi in giro per gli Stati Uniti. Si suppone che dal suo punto di vista questa gente non sia bianca.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Francia, perché il Parlamento francese oggi esamina una legge che, se approvata, stabilirà le basi giuridiche per un regime derogatorio per i poliziotti, in cui ci sarà sostanzialmente la presunzione di legittima difesa per quei poliziotti che sparano, feriscono o uccidono dei cittadini. Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
La presunzione di legittima difesa per gli agenti della pubblica sicurezza, in sostanza poliziotti e gendarmi, ma anche doganieri piuttosto che polizia ferroviaria, è la proposta di legge presentata oggi dalla cosiddetta destra tradizionale, gli ultimi sparuti eredi della destra che fu liberale e gollista, oggi lanciati in una frenetica corsa alla destra estrema nazionale identitaria, chi sperando andare a pescare nell'abbondante bacino elettorale lepenista, chi preparando, per così dire, per affinità, la grande riconciliazione delle destre francesi, separate da De Gaulle e dal gollismo per più di mezzo secolo, intransigenti su Repubblica, democrazia e diritti, verso i nazionali autoritari, nostalgici della collaborazione col nazismo, e verso i nazionali identitari xenofobi, nostalgici dell'impero coloniale. La presunzione di legittima difesa per la polizia significa che in caso di uso di allarma di servizio i poliziotti saranno considerati a priori in stato di legittima difesa e sarà l'eventuale inchiesta a dover provare il contrario. Non si tratta tratta propriamente di immunità né palesemente di un permesso di uccidere, ma perlomeno di fare fuoco. È, manco a dirlo, una proposta storica dell'estrema destra e dei sindacati di polizia più marcati a destra, ripresa dunque dalla destra tradizionale, e che seppure col sostegno possibile dei leppinisti non dovrebbe passare in Parlamento, malgrado l'approvazione a titolo personale del ministro dell'interno Nunez. Resta il gesto e il segnale politico, voluto dal molto nazionale autoritario e perché no identitario leader dei repubblicani ed ex ministro dell'interno anche lui, Rotaillot, già arrembante cacciatore di clandestini e immigrati in genere, con all'orizzonte la campagna per le presidenziali dell'anno prossimo, per cui è principale favorita secondo tutti i sondaggi l'estrema destra, ma anche le comunali di questa primavera tra qualche settimana, in cui la destra tradizionale si gioca a buona parte di ciò che le resta di potere e radicamento locale. In prospettiva più lunga e più larga, un segno ulteriore dell'egemonia delle tendenze autoritarie, nazionaliste, reazionarie e identitarie sulla destra francese, quelle peraltro più affini e complementari al nuovo corso della destra americana, quella di Trump e J.D. Vance.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Dopo il social ban introdotto in Australia, anche in diversi paesi europei si sta discutendo di introdurre un divieto dei social media per i minori di 16 anni e se ne sta discutendo anche in Regno Unito. Sentiamo Elena Siniscalco.
I support raising the age of social media to 16.
Sono in favore di alzare l'età necessaria per accedere ai social media a 16 anni. È il momento che il governo agisca. Abbiamo bisogno di confini più rigidi e ne abbiamo bisogno adesso. Questa è Esther Jay, la madre di Brianna Jay, una ragazza transessuale che fu uccisa nel 2023 in Inghilterra da due quindicenni. Esther sostiene che la figlia fosse diventata ossessionata dai social media per colpa di un algoritmo che continuava a proporle contenuti relativi all'autolesionismo, all'anoressia e al suicidio. Esther è una delle più grandi sostenitrici dell'introduzione di un divieto all'utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. Una misura che forse un paio di anni fa sarebbe sembrata irrealizzabile, ma che è già stata attuata in Australia alla fine dell'anno scorso e di cui ora si dibatte in molti paesi europei, incluso il Regno Unito. Ieri i membri della House of Lords, una delle due camere del Parlamento inglese, hanno votato in favore di un emendamento alle leggi esistenti che introdurrebbe proprio questo divieto per i minori di 16 anni. Non è detto che l'emendamento diventi legge perché deve passare dalla House of Commons, l'altra camera del Parlamento, dove potrebbe essere bocciato. Prima del voto nella House of Lords, il governo aveva annunciato questa settimana che avrebbe avviato una consultazione della durata di 3 mesi per formulare ulteriori misure volte a garantire la sicurezza dei bambini online. Quindi è possibile che l'emendamento nella sua forma attuale non passi perché il governo sembra voler prendersi più tempo per decidere. Ma certamente questo voto rappresenta un dato interessante sul dibattito intorno ai social media nel paese. In politica sembra esserci un vasto consenso per l'introduzione di un divieto di questo tipo. Più di 60 parlamentari del partito laburista hanno di recente scritto una lettera al primo ministro Keir Starmer dicendo che appoggerebbero la misura. La leader dell'opposizione, Cammy Badenoch, ha detto che se fosse al governo introdurrebbe questo divieto immediatamente. Ma non finisce qui, il dibattito ha incluso anche figure del mondo dello spettacolo, come il famosissimo attore Hugh Grant, uno dei firmatari di una lettera ai leader politici britannici in cui gli si chiede di introdurre appunto questo divieto. Secondo un sondaggio nazionale condotto da ParentKind, il 93% dei genitori ritiene che i social media siano dannosi per i bambini e i giovani. Anche la serie Fenomeno Adolescence, che racconta di un tredicenne che, dopo essersi radicalizzato online, uccide una ragazza adolescente, ha aperto gli occhi a molti genitori, che hanno smesso di pensare che i propri figli e le proprie figlie fossero più al sicuro chiusi in camera davanti a uno schermo piuttosto che al parchetto o per strada. Ma cosa ne pensano le persone interessate, ovvero gli adolescenti, di questo divieto? Alcune quindicenni intervistate dalla BBC, pur ammettendo alcuni dei lati più pericolosi dei social media, hanno detto che il divieto di usarli le impatterebbe in modo negativo, riducendo le loro opportunità di comunicare con amici e familiari e di scoprire cosa succede nel mondo. Secondo alcune organizzazioni che si occupano della protezione degli adolescenti, un divieto di usare i social media rischierebbe di spingere ragazzi e ragazze in angoli ancora più oscuri e pericolosi di internet. Per ora Keir Starmer ha detto che tutte le opzioni sono sul tavolo. Quel che è certo è che questo dibattito è qui per rimanere.
In Mozambico oltre 500.000 persone sono state colpite da gravi inondazioni nel sud e nel centro del paese dopo le forti piogge che sono iniziate a metà dicembre. Il governo mozambicano ha chiesto il supporto delle Nazioni Unite per operazioni di ricerca, soccorso, valutazione dei danni e fornitura di alloggi temporanei. Sara Milanese ha raggiunto a Boane, in Mozambico, il frate missionario Luca Santato.
Al confine tra Mozambico e Sudafrica ci sono alcune dighe che regolamentano lo scaricamento di acqua dal Sudafrica verso l'Oceano Indiano e purtroppo, essendo piovuto tantissimo in Sudafrica, hanno dovuto aprire completamente le dighe e Boane è diventato lo sfogo di questa quantità d'acqua e tra la notte di venerdì e sabato il livello dell'acqua qui a Boane è salito di quasi 5 metri. Dunque ha inondato tutto, e famiglie hanno perso le case, e strade interrotte, manca ancora l'acqua potabile, manca l'energia e anche il nostro centro, che seppur fatto in sicurezza, è stato completamente allagato. Dunque anche noi siamo stati sabato scorso evacuati dai militari.
Com'è invece la situazione per le famiglie che vivono a Boane?
Sta migliorando un poco, però il nostro quartiere, insieme a un altro quartiere che sono stati veramente allagati, sono state evacuate circa 5.000 famiglie. E loro adesso trovano rifugio nelle scuole della città, in strutture del governo, e in modo particolare sono stati portati dove esiste già un campo profughi, dove con delle tende stanno cercando di dare loro una sistemazione molto provvisoria. Ma qui a Boane, in qualsiasi parte uno trovi rifugio, è sempre senza acqua e senza energia.
E questa immaginiamo che sia una situazione purtroppo diffusa anche in tutta quanta la regione. Ci racconti un po' meglio dove queste alluvioni hanno colpito più duramente?
C'è tutta la parte costiera del Mozambico, dunque la capitale Maputo fino a un'altra città che si chiama Xai-Xai, sono circa 300 chilometri completamente allagato. E in Mozambico c'è un'unica strada nazionale che va verso il nord, è rotta, proprio rotta, compromessa in più punti, dunque ci sono proprio zone completamente isolate e tante famiglie sono ancora rifugiate sui tetti di queste case in attesa che barche o elicotteri arrivino a salvarle. Perché la situazione anche dal punto di vista anche igienico-sanitario è molto molto compromessa. E comunque, essendo il Mozambico sulla costa, continua a ricevere l'acqua di altri paesi che stanno scaricando con i fiumi nell'Oceano Indiano, dunque tanti corsi d'acqua sono ancora veramente dei bacini molto più estesi del normale corso di quei fiumi. Ecco, dunque continua ad arrivare scariche di acqua verso il mare e sarà importante che il mare abbia una marea bassa per poter raccogliere tutta quest'acqua che sta arrivando da altri paesi che confinano con il Mozambico.
E chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Col nome d'arte di Kamaru, scritto con solo quattro lettere maiuscole, KMRU, Joseph Kamaru è un musicista nato a Nairobi e di base a Berlino affermato come sound artist. Kamaru ha curato un'antologia, Heavy Combination 1966-2007, pubblicata recentemente in CD, vinile e digitale dall'etichetta londinese Discipulse, e consacrata alla produzione di un altro Joseph Kamaru, cantante e chitarrista, suo nonno. Joseph Kamaru era nato nel 1939 in Kenya e nel 1957 era arrivato a Nairobi. Svolgendo lavori umili, Kamaru riesce a mettere assieme abbastanza denaro per potersi comprare una chitarra, ma da autodidatta impara anche a suonare la fisarmonica e le tastiere. Alla metà degli anni 60 forma con la sorella Catherine Mutoni la Camaru Selina Band, a cui faranno poi seguito altre formazioni denominate City Sound Band, Camaru Superstars e Camaru Super Sounds. La sua carriera musicale decolla nella seconda metà degli anni 60. Il primo grande hit è Selina nel 67, per continuare a gonfie vele per circa 30 anni. Camaru è stato un interprete prominente del Benga, la musica moderna keniota, ma la sua produzione ha fatto tesoro di molteplici influenze, dall'high life del Ghana al soukous del Congo Zaire, e di fronte al nuovo Camaru non si è tirato indietro, utilizzando per esempio ad un certo punto anche la batteria elettronica. Carismatico, Camaru ha costruito il suo successo da un lato sulle sue doti di trascinante performer dal vivo, che per decenni è stato il re dei locali notturni di Nairobi, dall'altro sulla varietà e l'aderenza alla realtà dei suoi contenuti. Camaru con le sue canzoni ha impartito lezioni di vita, si è rapportato con la scena politica del suo paese, ha osservato in maniera critica i costumi. L'impatto delle sue canzoni può essere testimoniato da un suo brano della fine degli anni 60, Ndari ya Varimu, in cui immaginava una relazione insegnante-studente e faceva la morale al primo. Gli insegnanti reagirono minacciando uno sciopero nazionale. Camaru nelle sue canzoni caldeggiava il romanticismo, le relazioni durevoli e metteva in guardia dai problemi creati dai pettegolezzi. Camaru fu in buoni rapporti con Jomo Kenyatta, primo ministro e poi presidente del Kenya dopo l'indipendenza, che però non gradì una canzone con cui nel 75 Camaru condannò l'omicidio di Josiah Mwangi Kariuki, politico che era stato segretario di Kenyatta e che aveva assunto posizioni critiche nei suoi confronti. L'uccisione con una bomba di Kariuki aveva suscitato grandi proteste degli studenti dell'Università di Nairobi. Camaru fu poi vicino al presidente successivo, Daniel Arap Moi, tessendone anche le lodi, ma anni dopo i rapporti si guastarono quando Camaru sostenne l'esigenza di una democrazia con pluralismo partitico. Raro caso di musicista africano della generazione emersa negli anni delle indipendenze africane che non si è piegato o non ha taciuto di fronte ai potenti, Joseph Camaru è una figura fondamentale per una storia dei rapporti della musica africana moderna con la politica e i leader africani dell'epoca. AV Combination 1966-2007 è corredata da saggi, uno dei quali firmato dal nipote, e da accurate note esplicative su ognuno dei brani.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.